Allora, vi voglio salutare tutti quanti nell'amore del Signore. Realmente l'argomento che così sottolineerò brevemente è un argomento abbastanza complesso, anche perché tanti, sia filosofi, studiosi di vario genere, si sono sbizzarriti in queste interazioni tra spirito, anima e corpo. Oh, spirito e materia, se volete, e sicuramente poter guardare questa realtà dagli occhi di uno scienziato, non nel senso che dagli occhi della scienza e dagli occhi della fede, è abbastanza complesso. Ma la mia fiducia, vi sembrerà strano, ma è più nella fede che nella scienza, nel senso che la scienza sicuramente è in un divenire continuo. E magari dopo anni e anni scopre quello che Dio ha già programmato dall'eternità. E quindi in qualche modo la mia fede può sembrare strana, ma da un addetto ai lavori nel campo psichiatrico, nel campo psicoterapico, è sempre di più in quello che la parola di Dio ci rivela. Ma quando dico questo, non in quello che noi comprendiamo della parola di Dio, ecco, perché tante volte la nostra comprensione è progressiva. Tu hai usato la parola grazia anche quando eri un legalista e non è che cambia la parola grazia, ma la tua comprensione, la tua rivelazione di quella realtà cambia strada facendo. Ecco perché spesso osserviamo troppi quasi andare nella lettera dello spirito o cercare di analizzare la parola di Dio che è qualcosa di spirituale, di meraviglioso, però con delle categorie umane. Mentre la cosa fondamentale che ci dà speranza questa sera è il fatto che la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, si è incaricato di rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Come dire, queste realtà spirituali esistono, la parola di Dio è una mappa del tesoro, abbiamo bisogno di una grande comunione con lo Spirito Santo, ma non soltanto negli aspetti più carismatici, perché noi tante volte pensiamo allo Spirito Santo semplicemente per quello che è il carisma, per quello che è la manifestazione più evidente, ma fondamentalmente per scoprire questa nuova creazione. Questa opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi, questa dimensione meravigliosa dove non c'è più bisogno del nostro controllo perché c'è un controllo superiore. Nel mio studio c'è un bel cartello che dice: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. E può sembrare buffo, ma in realtà gran parte delle patologie umane nascono dal tentativo di fare Dio, cioè dal tentativo di separare bene e male nella nostra vita senza la scoperta della grazia, senza la scoperta dell'amore di Dio, senza la scoperta dei pezzi di ricambio che Dio ha già preparato per noi. E tante volte la nostra vita sembra un tentare fino all'ultimo di aggiustare i nostri pezzi rotti, senza scoprire che Dio ha un progetto di rinnovamento. Abbiamo sentito, Pastore Gadì, di rinnovamento della mente, di rinnovamento profondo della nostra vita. Perché? Perché possiamo fare esperienza poi della perfetta, buona, permissiva, accettevole volontà di Dio. Ecco, io prima di capire questo ho dovuto penare tanto, perché in qualche modo avevo dato troppo potere alla mia mente, credevo troppo alla mia mente, persino Dio era giudicato dalla mia mente e facevo dei discorsi in cui quasi quasi dicevo: Dio, ma perché è così? Tu non capisci. Poi ho capito che ero io a non capire e questo è un monito per tutti quelli che tante volte sottolineano la conoscenza. La conoscenza umana, la conoscenza legata solo all'umanesimo, è una conoscenza che gonfia, ma l'amore costruisce. Una volta Paolo disse: se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, lui non sa come si conosce veramente, ma chi ama Dio è conosciuto da lui. E quindi entriamo in un tipo diverso di conoscenza. Io vi devo dire che mano a mano sto conoscendo, sono sempre più confuso, dal punto di vista di potere mentale, perché mi sto accorgendo che Dio non corrisponde a me, che Dio è più grande delle immagini che mi sono fatto, che Dio è più grande, che Lui non ha purtroppo quelle mie, cioè Lui non ce le ha, io ce le ho purtroppo, i condizionamenti legati alle mie figure genitoriali, ai traumi, a tutto quello. Lui viene dall'eternità, Lui non ha traumi, Lui non ha traumi in relazione. Padre, Figlio e Spirito Santo sono l'espressione perfetta di una famiglia dove c'è un'armonia estrema. E chiaramente noi non siamo così. Come molti di voi comprenderete bene, le nostre immagini, i riferimenti genitoriali hanno inciso parecchio nella formazione della nostra personalità, e tante volte lo Spirito Santo deve fare un lavoro incredibile, grazie a Dio facilitato da persone che lo collaborano. Ed è bello avere incontrato il pastore Federico Cadì e altri di voi che si sono messi a disposizione dello Spirito Santo, perché è Lui che in qualche modo vuole fare il lavoro, ma cerca collaboratori. Attenti, perché nel campo cristiano c'è pure quella tendenza di essere noi i datori di lavoro e lo Spirito Santo al nostro servizio. È Lui che vuole, è Lui che dice, la Scrittura ci desidera fino alla gelosia, vuole il meglio. Vuole il meglio, vuole il meglio su tutti i piani, sul piano spirituale naturalmente, sul piano mentale e sul piano fisico. E questo desiderio che è nel cuore di Dio, questo urlo di dolore che c'è continuamente nel cuore di Dio, che dice che si tormenta e si straccia in qualche modo il cuore perché la piaga del suo popolo, la piaga della figlia del suo popolo non è medicata, non c'è un medico là, non c'è qualcuno, perché non c'è nessuno che collabori, non esiste una medicina in Galat, perché questa piaga? E io sono grato a Dio che ci sono quelli che sentono il cuore di Dio per l'evangelizzazione, e questo è un urlo grandissimo, perché quando qualcuno gridò c'è un bisogno, quando qualcuno vide il bisogno dell'umanità, disse: chi manderò? Chi andrà per noi? E credo che chi ha una missione evangelistica interpreta il cuore di Dio, il cui desiderio è che tutti gli uomini vengano alla metanoia, che non è una pazzia, ma è un ravvedimento. Non è la paranoia, quella è una cosa molto più grave. La metanoia è un ravvedimento, è un modo di rivedere, è un modo di scoprire, anche se questo ti costerà una grande delusione, come per me quando ho scoperto di non essere Dio. A una metanoia c'è una possibilità di rivedere la tua vita secondo una prospettiva diversa, quella di Dio. Ma c'è un altro urlo di dolore, come ho appena accennato, che è quello di un Dio che desidera curare la piaga del suo popolo. E vi sembrerà strano, ma tante volte essere figli di Dio ancora di più ci espone alla malattia mentale. Ma dice, ma come? Sì, perché in qualche modo entrare in un rapporto reale con la luce fa sì che tutti i meccanismi falsi che abbiamo usato per apparentemente trovare equilibrio non funzionino più. Quindi non ti meravigliare se nel tuo percorso cristiano sei partito con un equilibrio umano apparentemente forte, all'inizio hai sentito l'irruzione del regno di Dio nella tua vita, hai toccato veramente la gloria di Dio, e poi hai iniziato un percorso dove ti sei potuto scrivere nella testa cantiere di lavori in corso, dove anziché Dio aiutarti a tuo modo, hai dovuto mettere in discussione certi equilibri, hai dovuto cominciare a diventare fragile. Ecco perché dico, per me più conosco, più divento fragile, però più scopro la potenza dell'amore di Dio, e questo veramente mi trasforma, mi fa affrontare le cose in una maniera diversa, fino al punto che non ho paura della mia fragilità. Perché? Perché, come diceva Paolo, la sua potenza si dimostra perfetta nella mia fragilità. E mentre avanti Cristo avevo tutta una forza basata sulle convinzioni, basata sulle spinte mentali, mentre avanti Cristo avevo tutta una visione legata alla potenza della mente, ho dovuto diventare demente. Se qualcuno si crede savio secondo questo secolo, diventi pazzo o psichiatra per diventare veramente savio, perché la sapienza di Dio appartiene a una categoria diversa. La sapienza di Dio è una sapienza che viene dall'alto, non è una sapienza che domina, non è una sapienza che ha potere, non è una sapienza, ci ricorderà l'apostolo Giacomo, terrena, carnale, diabolica, ma è una sapienza pura, pacifica, mite, arrendevole. Ma dove le troviamo le persone che hanno questa sapienza e sono così? Solitamente chi ha più sapienza si fa pagare di più e domina gli altri e controlla gli altri con la potenza del proprio sapere. Gesù è la massima espressione della sapienza di Dio, ma lui non ha scelto di controllare, ma ha scelto di andare fino in fondo alla croce per amore. E quello che abbiamo dentro, quell'amore che Dio ha messo in te quando hai detto sì a Gesù, ha queste caratteristiche, cioè di riprodurre la vita di Cristo nella tua vita. Ed è meraviglioso sapere come, dicevo, lo Spirito Santo sta lavorando proprio perché la piaga, tutti quei condizionamenti, quei traumi, abbiamo sentito quelle ferite, ma già la nascita è una ferita. Immaginate l'uomo che è abituato a vivere nell'armonia dell'Eden, a un certo punto si ritrova in un mondo come il nostro. Nell'intimo di ognuno di noi c'è quell'urlo di abbandono espresso da Gesù sulla croce, è lì, la masa baccanì, questo è nell'intimo di ognuno di noi, abbiamo bisogno di adozione, abbiamo un'angoscia di separazione che Gesù ha vissuto per noi perché noi potessimo diventare adottati dal Padre. Ed è meraviglioso sapere come questo processo continua, il desiderio di Dio continua affinché la guarigione si esprima a tutti i livelli della nostra vita, tocchi tutte le aree, tocchi soprattutto quel mostro tremendo che è la paura, che in qualche modo ha creato dei danni estremi nella vita di ogni uomo. La scrittura nella lettera agli ebrei dice: e liberarci dal timore della morte, modalità con la quale il diavolo ci può tenere schiavi tutta la vita. Attenzione, ma la morte non è semplicemente la morte fisica, ma è la morte nel senso della precarietà, liberarci da tutto quello che c'è in un momento e il momento dopo non c'è più. Dall'ansia continua, dal vissuto continuo, che mentre noi cerchiamo di appoggiarci a tutte le cose franano intorno a noi e tante volte ci scopriamo ancora più fragili e Dio sta dicendo: ma dove ti appoggi? Ma io mi appoggio sul numero di quelli che mi acclamano. Sì, in un momento puoi essere acclamato da tutti, ma in un altro momento forse diventi perseguitato. Sì, ma io mi appoggio sull'amore che mia moglie e mio marito ha per me. Sì, è bello, in questo momento ti ama, ma in un certo momento potrebbe mandarti a quel paese. Ma io mi appoggio su come stanno i miei figli, ma io mi appoggio su questo, io mi appoggio. E Dio è come se potesse dire: la ditta appoggio è fallita. Ma quello che io ho fatto non fallirà mai. E tante volte veramente sembra strano, ma dobbiamo passare attraverso delle tempeste incredibili per cominciare a scoprire un appoggio reale che non è collegato alle circostanze, ma è collegato alla vita di Cristo dentro di noi. E lì, nei momenti di disperazione più estrema, possiamo risorgere e vedere la gloria di Dio. Questa è un po' la mia vita. Ogni volta che ho pensato di capire, ho capito che non avevo capito niente. Allora a un certo punto ho detto: Signore, ho capito che in un modo diverso mi devo approcciare a te. Devo essere come un piccolo fanciullo, perché Così ti è piaciuto, Padre, tu hai nascosto queste cose ai savi, intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli, perché così ti è piaciuto. E questo non per disprezzare la sapienza. Ultimamente abbiamo aperto un'associazione di psicologi cristiani. Io credo che è fondamentale capire la struttura dell'essere umano per poter aiutarlo. Ma il problema non è nella cultura, nella sapienza, ma è nella presunzione di chi ha questa sapienza e pensa di giudicare Dio. Perché Dio è il più grande psicologo, psicoanalista, psichiatra, se volete. È il più grande medico e sa veramente di quello di cui abbiamo bisogno, sa come portarci, ci ha dato una mappa meravigliosa che è la parola di Dio, in parte conosciamo, in parte profetizziamo, cresciamo, come dicevo poco fa, in questa comprensione, ma siamo convinti che Lui sta facendo il tifo per noi, ed è meraviglioso sapere che c'è qualcuno almeno che crede in noi. Più di quanto noi crediamo in Lui. È bello questa sera sapere che Dio crede in te. Dio ti ha pensato, ti ha amato, ti ha immaginato, ti ha portato alla luce e alla fine continua a fare il tifo e desidera che tu possa scoprire questo suo amore perfetto che può cominciare a esorcizzare quella paura profonda che caratterizza la vita dell'essere umano e attraverso la quale, dicevo poc'anzi, il diavolo ti tiene schiavo. E dobbiamo passare gradualmente dalla spinta della paura alla spinta dell'amore. E non basterà una vita, non possiamo dire da domani, ma c'è un processo meraviglioso. Ed è bello sapere che ci sono delle persone, dei ministri, che cominciando a comprendere questo desiderio di Dio, collaborano con la grazia di Dio, collaborano perché questa grazia venga portata. Mi veniva l'immagine poco fa, ne parlavo con qualcuno, di quando presero quella persona che non si poteva muovere, quel paralitico, sfondarono il tetto e lo portarono a Gesù. Ed è meraviglioso sapere come in questa metodologia che si sviluppa proprio con dei principi profondamente spirituali, c'è questo desiderio di portare le persone, le loro emozioni ferite, le loro paure alla presenza di Cristo, perché alla presenza di Cristo sicuramente ci sarà un cambiamento, una guarigione. E tante volte dobbiamo collaborare come gli amici di quel paralitico, che chiaramente devono fare uno sforzo, devono usare dei mezzi. Lì furono mezzi piuttosto aggressivi pure, non credo che il padrone di casa fosse molto contento di qualcuno che gli sfondava la porta del tetto, cioè la porta era chiusa, c'era troppa folla dal tetto. Ma vedete un attimo la fiducia di poter portare una persona a noi, e cosa possiamo fargli? Cosa possiamo dargli? La nostra fragilità, non ne hanno bisogno le persone, già c'hanno la loro. Portarle a Gesù è sicuramente la missione che Dio ha preparato per la tua vita. Portare te a Gesù, ecco, perché poi tante volte scopriamo che i responsabili, i pastori, i curatori sono così occupati di portare altri a Gesù che non hanno portato se stessi, e scopriamo poi che i pastori, i responsabili, i curatori sono i più soli di tutti. Quindi sicuramente, ministro, pastore, cura te stesso prima, se vuoi medicare la piaga degli altri. Questa sicuramente sarebbe l'esortazione che Dio ci rivolge, come dire: apprezzo molto il tuo disporti, il tuo impegnarti per portare speranza, per portare guarigione psicologica, emozionale, fisica nella vita degli altri, però esponiti tu prima di ogni cosa, lasciati curare, lasciati guarire, lasciati amare. E allora così, se io mi infervoro non vado assolutamente secondo uno schema, tra l'altro avevo scritto qualche altra cosa, mi si è cancellato, ogni tanto sono i misteri della tecnologia. Ieri sera avevo scritto delle cose che... Però siamo pronti sempre a tutto, vero Federico? Tante volte i perfezionisti sono così, vorrebbero fare il meglio e poi il meglio lo stabilisce Dio. Allora, sicuramente in questa modalità che ho avuto modo di osservare, sicuramente nella massima espressione in Federico, che sicuramente ha una chiamata particolare in tal senso, ma poi anche in altre persone, in realtà è una modalità, come ho commentato con lui stesso, che qualunque terapeuta, qualunque ministro, qualunque curatore d'anime dovrebbe sviluppare, nel senso che ha a che fare più che con una tecnica, una metodologia, anche se c'è sicuramente una metodologia, ma con quello che ci sta sotto, cioè col valore, col significato, con la forza di quelle realtà, di quei principi spirituali che ci stanno sotto. Ecco, perché poi se qualcuno lì leva questi principi e vuole mantenere la forma, è qui, nella migliore delle ipotesi, andiamo sull'autosuggestione, andiamo su tanti livelli diversi dove sicuramente apparentemente possiamo creare dei risultati. D'altronde anche persino la magia crea dei risultati, poi però c'è un prezzo alto da pagare, ecco, in cui l'anestesia crea dei risultati, però provate ad anestetizzare un tumore, alla fine poi morite e non ve ne siete neanche accorti, perché semplicemente anestetizzati. E allora noi dobbiamo sempre ricordarci che le soluzioni di Dio vogliono andare fino in profondità. Questo è un concetto molto importante. Perché? Perché viviamo in un mondo dove prevalgono le cure palliative, dove cerchiamo di dare, e quando dico palliative non sto parlando semplicemente di ansiolitici, antidepressivi, che vi meravigliereste che veramente diffusione hanno persino nello studio di un medico di base. Se andate a analizzare, molte persone sono trattate con psicofarmaci, ansiolitici e antidepressivi e neanche lo sanno. Per cui poi è incredibile quando magari alcuni pastori si scandalizzano della psicologia, senza sapere che gran parte delle pecore della loro chiesa già sono in qualche modo coinvolti in anestetici chimici. Non c'ho niente contro gli psicofarmaci, ma sicuramente non aiutano a risolvere la situazione alla base. E questo è importante che lo comprendiamo. E allora, dicevo, diventa estremamente importante comprendere quello che Dio vuole fare nelle varie tappe per arrivare a un processo vero di guarigione, che chiaramente poi non solo ci porti vicino a Dio per la riconoscenza, ma ci porti vicino al progetto di Dio. E tante volte a riguardo di questo io magari cito sempre il brano dove la scrittura incoraggia a dare delle stampelle, ed è bello, e il brano è Proverbi 31 verso 6, dove è scritto: date del liquore, del vino a chi ha l'animo amareggiato, affinché bevano e non si dimentichino e non si ricordino più delle loro miserie e dei loro travagli. Cioè, come a dire, hai portato del vino, Federico? Quello dello spirito. Come a dire, c'è un approccio, c'è una stampella, c'è una modalità realmente iniziale con cui Dio sa che noi possiamo gestire il dolore, la sofferenza, il trauma, è di tipo anestetico, ma non è quella definitiva. Tant'è vero che il versetto prima, che magari cito molto meno approfonditamente, dice che ai re non bisogna dare alcol né liquori. Perché? Perché anestetizzati, quindi con una terapia che non è andata a levare il trauma, che non è andata a levare il dolore, che non ha rinnovato la mente, in qualche modo poi finiscano per entrare in un relativismo etico. Là dice disconoscano la legge, però come dire, non capiscono più cosa è male e cosa è bene, e poi un'altra espressione è calpestino i diritti dei deboli. Cioè, come a dire, se noi non siamo guariti, se noi non siamo trasformati in alcune aree della nostra mente, non soltanto possiamo entrare in un relativismo dove magari scriviamo sciroppo di fragole sul veleno e così abbiamo l'illusione che non ci fa male, o dove ci sbattiamo la testa al muro pensando che questo forse cambierà la nostra testa, ma la cosa più grave è che il nostro malessere si trasferirà agli altri, ai più deboli, a quelli di cui in teoria dovremmo essere responsabili. In primis ai figli, o a tutti quelli che sono in contatto con te. Quell'amarezza, quel dolore, quel trauma irrisolto, quella violenza subita e non elaborata, quel lutto, qualunque cosa che non è toccata dalla guarigione profonda di Dio diventerà un qualcosa di contagioso. E tu passerai questa cosa, la passerai, tanto è vero che ognuno di noi è figlio di suo padre, è figlio di sua madre. Nel senso che ha respirato quell'atmosfera, e se era un'atmosfera di conflitti, di tensioni, di amarezze, tu ti ritrovi proprio quell'atmosfera nella tua personalità. E anche se hai detto io non voglio essere come mia madre, come mio padre, sei tale e quale. E se non interviene un processo di rinnovamento, di guarigione, neanche te ne accorgerai di essere fotocopia dei tuoi genitori, dove tante volte hai preso gli aspetti migliori per certi versi, ma hai preso anche e hai realizzato tutti i conflitti irrisolti. O in tanti casi si parla di eredità transgenerazionale, cioè come a dire delle aree particolarmente penalizzate nella vita di alcuni diventano in qualche modo un territorio più facile per l'azione del male nella vita dei figli. L'argomento ci porterebbe molto, ma voglio andare più sulla parte che riguarda questa metodologia. Allora dicevo, in questo approccio dove noi dobbiamo realmente favorire quel processo che Dio, non siamo noi che guariamo, non è una particolare virtù. Tante volte quando gli apostoli erano usati, in certi contesti quasi quasi erano considerati delle divinità e tutti e loro si stracciavano le vesti quando qualcuno pensava che loro avessero poteri da supereroi o fossero dei Superman, come a dire noi siamo canali di qualcuno che è più grande, siamo canali e strumenti di Dio. E questo è importante saperlo. La prima parte sicuramente della guarigione riguarda un aspetto fondamentale che possiamo definire col verbo omologheo.
Magari se metto un cosino.
Che ha a che fare proprio con la confessione, con l'essere d'accordo, con l'ammissione, con la capacità di vedere le cose da una prospettiva diversa da quella in cui normalmente la vediamo. E sicuramente la confessione, questa ammissione, riconoscimento dei propri fallimenti, limiti, passi falsi, ma anche reazione a traumi o a ferite dell'anima, è un aspetto fondamentale. Sapete perché? Perché fondamentalmente quando noi viviamo un dolore tendiamo a rimuoverlo, a cancellarlo, perché è incompatibile col nostro benessere. Quindi tutti i traumi, tutte le ferite, tutte le carenze, tutto quello che abbiamo vissuto dall'infanzia all'adolescenza, un periodo ancora particolare, è registrato, e tante volte bisogna dire che ancora in noi si trova quella bambina smarrita, impaurita, che è cresciuta intellettualmente ma è rimasta ferita emozionalmente, e queste ferite ci accompagneranno tutta la vita se non ce ne accorgiamo, se non le confessiamo prima di tutto a noi stessi. Problema più grande tante volte che non le confessiamo a noi stessi, e questo è importante che capiate perché, perché se non siamo in un clima dove comprendiamo l'amore, la misericordia, la grazia di Dio, avremo difficoltà a vedere certi traumi e soprattutto la rabbia che certi traumi e certe ferite hanno procurato nella nostra vita. Forse sarà un abuso subito da un genitore o da un fratello, e quindi un odio profondo verso il padre, verso qualcuno che ha abusato della tua vita. Quindi se non entriamo in un contesto dove abbiamo chiara la grazia, la rivelazione, la misericordia di Dio, qui ho scritto la misericordia fa emergere le miserie, ma se tu non sei in un contesto dove senti e credi in questa misericordia, ovviamente continuerai a bleffare con te stessa, continuerai a non accorgerti di quello che è il trauma, perché riattualizzarlo, rievocarlo sarebbe troppo doloroso. Ecco perché un aspetto fondamentale del curatore d'anima, di chi porta avanti, di chi implementa questa modalità di guarigione, è quella di essere una persona di grazia, una persona che non ha un atteggiamento né di giudizio né di condanna, ma che esprime la misericordia di Dio. Il clima di grazia emanato dal terapeuta permette l'emergenza di ricordi che vengono poi riattualizzati. Io spesso quando faccio visite, io non adopero la metodologia di cui si è parlato, però in realtà quello che faccio è perfettamente in sincronismo, anzi, diciamo, quello è un modo più veloce. Io tante volte vado più lento, ma questa è per mia struttura mentale, lui è più accelerato, quindi va veloce, forse vede le estreme esigenze, io devo andare con un ritmo più lento. Molte persone quando entrano lì direttamente cominciano a confessare, e non è il mio studio, non è un confessionale, è uno studio medico, ma persone arrivando lì, l'atmosfera, l'emanazione probabilmente di qualche cosa che non le fa sentire giudicate, l'idea del segreto professionale, confessionale, le porta subito a confessare delle cose che avevano completamente rimosso, avevano completamente cancellato, e quindi vengono fuori aborti, vengono fuori delle cose, ma in quel momento chiaramente cosa succede? Succede che la persona è come se qualche cosa che non ha potuto inghiottire, facciamo questo esempio stupido, deve vomitare praticamente il dolore, deve riattualizzare, rifare proprio un dolore di un trauma, di qualche cosa che gli sta bruciando fortemente dentro e che sta cercando di non confessare neanche a se stessa. Perché? Perché sicuramente non si perdonerebbe, quindi meglio stendere un pietoso velo. E altro non è che questa dimensione in cui attraverso il contatto possiamo fare emergere, possiamo credere che le persone visualizzino, portino alla luce qualche cosa che ha a che fare con il loro passato. Naturalmente ci sono livelli diversi di sensorialità con cui la persona può rivivere o rientrare nella scena del suo passato, da una visione mentale più semplice fino a forse una vera visione con tutte le caratteristiche di sensorialità. C'è una capacità che nel campo psicologico si chiama eidetica, non vi spaventate di questi nomi strani, ma significa la capacità di raffigurarsi con una sensorialità dei ricordi passati. Io per esempio non ce l'ho, cioè nel senso che se penso a una scena passata, sì, ci penso, ma non mi vengono immagini, no? Immagini mentali, no? Non parlo neanche di immagini irreali. Ecco, io ho tante volte chiesto a Dio di darmi una visione, però Dio non so perché, magari penso sei psichiatra, quindi non... meglio che non te ne do. Purtroppo sono sempre a contatto con allucinazioni di altre persone, non con visioni, anche con visioni, ma sono di più le allucinazioni quelle che, con cui mi confronto per la mia specifica professione, e quindi forse Dio ha detto ti preservo. Ecco, però ci sono delle persone che senza bisogno di avere allucinazioni o quindi caratteri di sensorialità, ricordando le cose, possono veramente vedere come un'immagine mentale, e questo sicuramente è sfruttabile in questo processo di visualizzazione in cui realmente in quel momento l'immagine del trauma, di quella stanza dove eri sola e stava succedendo qualcosa di brutto, di quella persona che ti ha estremamente ferito, di tante altre fasi della tua vita, sicuramente può prendere piede, può emergere, e in qualche modo la prima persona che deve riconfrontarsi con questo ricordo siamo noi. E questo è fondamentale, riprendere coscienza di quelle parti che sono estremamente brutte e non vorremmo più vedere nella nostra vita, perché noi le abbiamo chiuse nella soffitta, le abbiamo segregate, abbiamo comprato catenacci più grossi e non devono uscire. Poi si sentono i rumori in soffitta della serie, non aprite quella porta. Però la metodologia di cui stiamo parlando è una metodologia che dice aprite quella porta, mentre normalmente tutti intorno, la realtà intorno ti dirà ma non ha importanza, continua a mettere la maschera, continua a vivere solamente per quello che mostri all'esterno. Dio ti dirà no, non hai bisogno della maschera, perché io ho un progetto di guarigione più vero, e te lo dirà proprio con qualcuno che ci crede. Perché se qualcuno non ci crede, dice no, meglio che la tieni la maschera, mi raccomando. Sto incontrando sempre di più delle modalità, per esempio, queste sono più femminili, perché la tendenza è un po' alla nevrosi isterica, prima si diceva, tante volte è più di tipo femminile, cioè la crisi isterica, in cui a un certo punto, da una parte, quando il livello di tensione è arrivato al massimo, tu perdi le staffe, cominci a urlare e nessuno ti può fermare in quel momento. Ma la stessa persona può elaborare un'altra maniera in cui, anziché mandare tutti a quel paese, si manda a quel paese, cioè sviene, ed entra in uno stato quasi che sembra una crisi epilettica. Guardate ancora una volta come queste modalità sono legate al tentativo di ignorare quella carica di rabbia, di aggressività tremenda, e quindi o entrare in una dimensione in cui pagano gli altri, o in una dimensione in cui tu te ne vai. Lo sciopero si manifesta in queste modalità. E allora capite bene di come diventa importante qualcuno che possa andare a centrare e a capire qual è l'origine di quella rabbia profonda, legata a una paura profonda, a una ferita profonda nella vita di quella persona, di quella ragazza, anche ragazzi. Allora comprendiamo bene che in questo senso la immagine visualizzata diventa fondamentale per prendere consapevolezza di quelle cose che abbiamo nascosto persino a noi stessi. E sicuramente in questa ottica che l'Apostolo Giacomo ancora ci dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Ancora in questo troviamo proprio questa modalità dove c'è questa possibilità di confessare a se stessi, ma ancora di più per portare fuori, di confessare a qualcun altro, perché mentre noi esprimiamo qualche cosa che ci ha addolorato, non solo quando ne abbiamo un'immagine, è già sicuramente un riattualizzare, un rivivere, ma quando lo esprimiamo è come se potessimo dare un linguaggio ancora più chiaro alle emozioni ferite. Ecco in questo caso l'importanza della reciprocità, cioè di qualcuno con cui confrontarsi e che ascolta la nostra confessione, che ascolta la nostra espressione, che ascolta il nostro urlo. Sentivamo il pastore Luciano, giusto? Sì. Yes. Con i nomi sono un po'... di quell'urlo che a un certo punto venne fuori da quella persona. Ascoltiamo finalmente quelle urla silenziose che sono rimaste chiuse in soffitta, ma in quel momento devono emergere, devono farsi spazio e devono essere soprattutto esternate, perché la persona possa guardare in una maniera chiara il trauma. E in quel caso il trauma, il ricordo del trauma con tutte le emozioni collegate, viene ricondotto ha una prospettiva diversa, cioè quella di Dio. Mentre normalmente la persona, dicevo, spero di essere semplice nelle espressioni, di non essere molto tecnico, mentre la persona normalmente non vuole riattualizzare il ricordo perché quello la mette in una situazione di disperazione, perché non ha trovato una soluzione per il tradimento del marito, per la morte del figlio, per altri traumi, per l'abuso sessuale, per tutto quello che ha perturbato la sua vita, mentre il ricordare lo mette nuovamente in una dimensione estrema di sofferenza. E sapete, nei disturbi psicotici, quando le persone stanno peggio, è perché stanno meglio. Cioè, quando la persona viene ricondotta al nucleo di dolore fortissimo che ha determinato poi il salto psicotico, in realtà sta molto male, però allora lì non si capisce spesso e si riempie nuovamente moltissimo di psicofarmaci. Perché? Perché da lì dovrebbe avvenire la elaborazione di una prospettiva diversa della realtà, come quella dell'indemoniato di Gadara, ricordate, chissà che genitori aveva avuto, chissà che problemi estremi, sicuramente era uno psicotico per certi versi, ma nella sua tendenza all'autodistruzione, al rifiuto della vita, al rifiuto della realtà di se stesso, poi c'era stata un'amplificazione demoniaca, questo capiremo che il diavolo è un amplificatore. In questo senso, solitamente se non c'è un segnale non ha niente da amplificare, ma noi come curatori d'anime siamo necessariamente guidati da Dio a capire quali sono i segnali amplificati. E sicuramente quell'uomo, quell'indemoniato guarì, secondo voi perché c'era Gesù lì? Anche, ma perché lui modificò il segnale, perché in Gesù riuscì a intuire una vita degna di essere vissuta. Quindi, anziché lo sciopero totale che aveva espresso e che aveva portato alla pazzia, in Gesù riuscì ad acquisire una speranza, una dimensione dove realmente la vita poteva essere vissuta. A quel punto Gesù compì l'esorcismo, ma se non ci fosse stato quell'atteggiamento mutato, con la stessa velocità con cui Gesù cacciava quei demoni, quell'uomo li avrebbe richiamati, perché se fosse continuata a sussistere il suo sciopero per la vita, protesta, spirito di autodistruzione, avrebbe richiamato quelle forze spirituali negative e la condizione sarebbe stata ancora peggiore. Io non so come poteva essere peggiore, perché già era veramente al limite. Ma comprendiamo quindi l'importanza di identificare la realtà distorta con l'amplificazione demoniaca. In questo senso, quindi, la percezione del trauma viene non solo più collegata al male che ti è stato fatto, alla violenza che hai subito, a quella situazione di estremo disagio che hai provato, a quella vergogna che saresti voluta morire, ma viene portata a Gesù. Guarda Gesù. Non è un meccanismo, ma guarda Gesù, come a dire, guarda realmente secondo una prospettiva diversa, dove il male non ha quell'apparente prevalenza, come a dire, è più forte, perché questo è la percezione di quando guardiamo solamente dal punto di vista umano. Se guardiamo umanamente, però il male è più forte. Ma se guardiamo secondo il progetto di Dio, l'opera che Dio sta facendo, il bene vince sul male. E in quel momento, quando riusciamo a indirizzare la persona a guardare Gesù e tutto quello che significa Cristo, cioè la sconfitta di ogni forza delle tenebre, egli ha trionfato facendo un pubblico spettacolo di ogni potestà e principato, ha trionfato su di essi con la morte in croce. Nel momento in cui diciamo guarda Gesù, stiamo parlando di una vittoria Nel senso che c'è una dimensione dove sicuramente il demonio è stato sconfitto totalmente, che è il regno spirituale, che è il regno di Dio che è venuto nei nostri cuori. Quindi guarda Gesù significa non guardare semplicemente da un'ottica umana, ma guarda da una prospettiva spirituale. Perché? Perché solamente allora capirai che c'è una soluzione e che la crisi diventa un'opportunità, e che il dolore che fino ad ora hai usato come qualche cosa che ignoravi, o peggio ancora è diventato depressione, è diventato disturbo d'ansia ossessivo compulsivo, il dolore profondo che non hai potuto elaborare perché non eri incosciente del progetto di Dio, ora lo puoi vedere come un travaglio di parto. Hai sofferto, per ora se vai a Cristo c'è la guarigione. Alleluia, gloria a Dio. Guarda Gesù. Chiaramente il livello di visione varia, ci sono alcune persone che in quel momento possono guardarlo in una maniera forte, profonda, contemplarlo, possono realmente, come sentivamo dalle testimonianze, intuire questa realtà spirituale, rivelazione dello Spirito, e anche un attimo di questa intuizione può fare la differenza nella vita delle persone. Anche un attimo in cui sentono l'amore di Dio, soprattutto se loro hanno sperimentato il rifiuto, il rigetto fin dalla vita prenatale, un momento solo che possono cogliere l'amore di Dio, ma non solo da Dio, guarda Gesù, ma la cosa bella sarebbe se anche chi esprime questa metodologia esprime in quel momento l'accoglienza, l'amore, il braccio, l'abbraccio del padre, della madre. Quindi comprendiamo che in questo guarda Gesù, ma guarda Gesù in me. Non guardare me, guarda Gesù, ma guarda quello che io sto in parte emanando di Gesù. E questo ci fa capire i due piani diversi del processo di guarigione, perché uno è spirituale, uno è anche emotivo, affettivo. La guarigione comprende entrambi gli aspetti, e la trasformazione chiaramente comprende tutte e due le relazioni. Ecco perché poi Dio vuole introdurci in una nuova dinamica di famiglia, non solo riconciliarci con la nostra famiglia dove ci sono stati conflitti, ma darci il senso di una famiglia. Non è solo io e Gesù, lui che mi guarisce, sì, ma la guarigione passa anche attraverso la relazione del corpo. E questa è una cosa dove tante volte siamo carenti, come a dire, solo Dio, è come a dire, io non mi voglio assumere la responsabilità, non mi voglio impegnare ad amarti, a servirti, ecco, Dio ti guarisce. E invece la cosa bella è quando questo può diventare un impegno di amore, di servizio nei confronti delle persone ferite. Andiamo verso la conclusione. Quindi capite l'importanza, la scrittura dice in 2 Corinzi 3,17: ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, di testimonianza in testimonianza, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Quindi guarda Gesù ha a che fare con guarda veramente la divinità, guarda lo Spirito, guarda non solo l'opera di Cristo che ti ha permesso veramente di essere perdonato, salvato, ma guarda l'azione dello Spirito che ti rivela la soluzione di quel trauma, che ti rivela la guarigione, che ti fa uscire da quella più o meno consapevole disperazione dove ti sei trovato e che hai semplicemente archiviato perché il caso era disperato, non aveva una soluzione umana. E tante volte, sapete, chiarire solo a livello umano arriva fino a un certo punto. Io conosco persone che per poter chiarirsi si sono distrutte del tutto. Tante volte chiariamo, ma è così difficile, dicevo all'inizio, la comunicazione umana, che se non ci fosse veramente questo accordo che Dio può dare realmente non ce la faremmo, la logica settaria è così, la logica egoistica è così, les autres vont faire, diceva qualcuno, quindi tutti quelli che non capisco sono nemici, ma Dio sta facendo un'opera profonda attraverso lo Spirito Santo, facendo vedere che l'unità è un dono che Lui ci ha dato, non è qualcosa che possiamo costruire noi, noi la possiamo scoprire con umiltà e cominciare a viverla come in queste occasioni, che sono anche momenti bellissimi, perché il denominatore è Cristo in noi, speranza di gloria. E dalla prospettiva di Dio, quindi, si può guardare l'azione del diavolo in modo diverso, chiudendo quelle porte che gli avevano concesso un diritto legale. Tante volte ci sono troppe persone che fanno esorcismo senza preoccuparsi di quei punti d'aggancio dove il male ha un diritto, perché tu vuoi continuare ad autocommiserarti, tu in maniera più o meno cosciente ti amareggi, eccetera, eccetera. E ovviamente questi sono i luoghi preferiti dove il diavolo vuole accomodarsi, cioè sulla tua amarezza, sul tuo risentimento, dove lui si crea un posto, e sulla vostra ira, sulla vostra amarezza non tramonti il sole e non fate posto al diavolo. Nella nostra amarezza, nel nostro non perdono, nel nostro sciopero più o meno espresso, c'è un posto che si apre grandissimo al diavolo, e noi abbiamo bisogno di comprenderlo, abbiamo bisogno in quei casi di evidenziarlo, perché la persona decida cosa fare della sua amarezza. Cosa vuoi fare della tua amarezza? Ah, dice, ma lo voglio conservare, non si sa mai, mi può servire. Ma che cosa ti può servire? Ti consuma, ti corrode le ossa, ti distrugge, disturbi psicosomatici. Oggi stanno andando di gran lunga in un'escalation tremenda tutte le sindrome d'affaticamento cronico, la fibromialgia, tante malattie in cui in realtà, guardate un po', non si capisce qual è la genesi, ma guarda caso rispondono agli antidepressivi. Come dire che c'è coinvolta qualche cosa che ha a che fare col dolore, con l'amarezza, con la rabbia inespressa, e allora ben vengano persone che aiutino gli altri a vomitare le loro miserie, sapendo che Dio ha procurato una guarigione profonda, vera. Ultimo punto. Dicevo, dalla prospettiva di Dio si può guardare l'azione del diavolo in modo diverso e chiudere quelle porte che gli avevano dato un diritto legale, e quindi a quel punto l'autorità sul diavolo è una normale conseguenza, può essere espressa dal curatore d'anima, ma nello stesso tempo può essere espressa dalla persona che dice ognuno si cacci i suoi demoni, cioè nel senso via amplificazione del mio dolore. Perché? Perché ho deciso di perdonare, ho deciso di amare, ho deciso di benedire chi mi ha fatto del male, ho deciso di vincere con la soluzione che Dio mi sta proponendo, ma che tu, ministro, che tu, amico, che tu, sorella, che tu, fratello, mi stai facendo vedere in maniera più pratica, perché chissà che cosa immaginavo che fosse, una cosa incredibile, invece tu mi stai aiutando, tu stai facendo una specie di maieutica, stai portandomi a scoprire quello che Dio aveva già progettato per me, ed è bello poter essere strumenti di questa azione. Ultimo versetto. Gesù infatti riguardo al diavolo, quando disse io non parlerò più con voi per molto perché viene il principe di questo mondo, egli non ha, cioè non possiede nulla in me, quindi non può nulla contro di me. Mentre se il diavolo ha un punto di aggancio in noi, se non gli chiudiamo quella porta, è inutile che lo cacciamo, perché sotto sotto è come se lo volessimo. Se non vogliamo modificare alcune aree della nostra vita, è ovvio che quegli spiriti che sono collegati a quelle aree è come se gli dessimo da mangiare, si trovano bene. Quando veramente ci modifichiamo, possiamo cacciarli, e sicuramente questo rende la guarigione più duratura. Dicevo, ultimo verso, in Prima Giovanni capitolo 1 verso 1, quello che era dal principio, cioè il Logos, quello che abbiamo udito, il logos predicato, la parola anche espressa, anche da questa metodologia, la parola espressa, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quindi visione del problema, ma soprattutto visione della soluzione, quello che abbiamo contemplato, cioè comprensione, rivelazione più profonda della vittoria che Cristo ha conseguito per noi, e che le nostre mani hanno toccato della parola di vita, cioè ci parla di una, di un logos, di una realtà spirituale che viene espressa, che crea fiducia, che ci fa vedere le soluzioni, ci fa contemplare e avere rivelazione, ma soprattutto che poi alla fine si trasforma in qualcosa di tangibile, di toccabile. Ed è bello, e credo che sia la gratificazione più grande per chi adopera questa metodologia, di vedere le persone sottratte alla disperazione, sottratte all'angoscia, alla depressione, alla rabbia, sottratte veramente a quel dominio profondo della paura, toccare alla fine è l'ultimo anello di questo processo spirituale. Mi fermo.